Saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi ancora per quest'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno, definiamolo così, perché dalla prossima settimana comincia il palinsesto estivo. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 il numero per scriverci in diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata per ricordarvi quali sono stati gli argomenti di oggi, che come sempre sono il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno, con Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, suoni mobili con Saul Beretta che ritorna per la settimana musicale, e poi Pablo Muretti intervistato da Barbara Sorrentini sul suo libro La Niña de Oro. Vi parleremo di una mostra in corso all'ex carcere di Busto Arsizio con le immagini di Claudio Argentiero dal titolo Geografie d'acqua, e ringraziandolo per l'attesa noi diamo il bentornato a Radio Popolare a Stefano Bollani. Buongiorno.
Ciao, buongiorno Lina, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Grazie di essere di nuovo con noi, insomma un'estate piena di cose da fare, come sempre, insomma, per Stefano Bollani, che sarà ospite di Welcome to Socotra, il festival di Fondazione Feltrinelli che si rinnova anche quest'anno attraverso due intensissimi weekend. E allora intanto siamo molto contenti che Stefano Bollani sia di nuovo a Milano, lo sarà sabato 4 luglio nella sala polifunzionale della Fondazione alle ore 21 in una serata dal titolo Via dal solito tam tam, in cui ricorderete Davide Riondino insieme a Michele Serra, giusto? Non sentiamo più Stefano Bollani.
Eccoti, ora ecco. Ti sento.
Sì.
Ora ti sento, ti avevo persa per un attimo. Ricorderemo Davide Riondino, sì? Insieme a Michele Serra. È una serata doverosa, ma credo che sarà anche la prima di una lunga serie, perché Davide sì. Merita affetto, ma merita soprattutto di essere ricordato per quello che ha fatto. Sai, Davide ha collaborato con chiunque.
Anche con me, devo dire, mi è capitato di lavorare con lui ed era con i rimatori a braccio quando Benigni vinse l'Oscar, è stata una serata indimenticabile.
Sì. Lui era appassionato di improvvisazione, esatto. Verbale, e quindi questo ci univa molto, perché io sono appassionato di improvvisazione musicale, certo. Ci trovavamo molto bene in tutti i sensi. Però Davide è uno multiforme, è uno che ha iniziato facendo il cantautore, apriva i concerti della PFM e di André, questo non lo ricorda quasi nessuno, ma così con la sua chitarra da solo, coraggiosissimo, perché la gente voleva Fabrizio. E poi ha fatto di tutto, l'attore al cinema, la radio, ma soprattutto ha lasciato una forte impronta di eclettismo, che è quello che caratterizza gli italiani sin dai tempi del Rinascimento, e Davide in questo senso è una figura rinascimentale.
Ah, questo è veramente un taglio interessante con cui definirlo, no? Un eclettismo che, diciamo che nel, a partire dalla seconda metà del Novecento un po' è stato accantonato nel nome delle etichette, io trovo, talvolta, no? Un po' in tutte le arti, nel tentativo, no, di incasellare le persone, forse.
Sì, anche nel tentativo di correre tutti verso una specializzazione, per cui io studio tutta la vita, ma sono il più bravo di tutti a fare i lapis, a fare esattamente quel pezzo di lapis, no? Che va bene, però il mondo ha bisogno anche di ragionare in maniera più ampia. E in questo senso io cito il Rinascimento perché è l'ultima epoca della storia in cui i nostri intellettuali si occupavano anche di musica. Poi la musica è stata la prima a essere messa da parte.
Dicevamo, una serata che vedrà Stefano Bollani, che è collegato con noi, dialogare con Michele Serra, parole, musica naturalmente, un ritratto, come si diceva, di Davide Riondino, artista autenticamente originale. Possiamo avere qualche indizio su quali saranno i passaggi, soprattutto musicali, di questa serata, senza raccontarli tutti, così non roviniamo la sorpresa?
Guarda, io ho attinto naturalmente dalla trasmissione radiofonica che facevamo insieme, che si chiamava Dottor Gembe.
Sì.
E in questa trasmissione inventavamo dei falsi. Davide ne ha inventati tantissimi, ha inventato un cantautore molto interessante che si chiamava Pino Paoli, che era un esponente della scuola dei cinici con delle canzoni terribili, e così Davide poteva sfogare il suo lato cinico attribuendolo a qualcun altro. E quindi ci sarà questo, ma vorrei cantare anche qualcosa del Riondino cantautore degli anni 70. C'è un brano bellissimo che si chiama C'è un rapporto, che è un po' una fotografia della situazione, dell'idea di amore libero degli anni 70.
Sì, adesso mentre Stefano Bollani parlava mi tornano in mente tante cose, e Davide Riondino ha davvero collaborato con moltissime realtà, cambiando ogni volta pelle, e soprattutto era un grande ricercatore, no? Che è una cosa che molti magari non, a cui non si pensa immediatamente pensandolo come celebre volto televisivo, no, oppure
assolutamente
lui
è bibliotecario e bibliotecario rimane tutta la vita. Dai, là, è una collezione di libri incredibile, di argomenti, di qualsiasi cosa. Pensa che ultimamente si era messo a studiare sanscrito. No, per dare un'idea agli ascoltatori del personaggio.
Certo. Certamente. Tra l'altro, appunto, io credo che il modo in cui determinati vizi, virtù, insomma, della società contemporanea venivano attraversati, no, da Davide Riondino nei suoi testi, nelle sue prove satiriche, in mille operazioni, un po' manchi adesso, no? Cioè, forse perché non c'è più tempo, o diciamo tutto è molto veloce, quindi l'idea, no, di riflettere e poi magari anche ironizzare su tante cose forse non c'è più.
Manca anche la trasversalità.
Ecco.
Cioè, Riondino guardava le cose non dall'alto o dal basso o da partecipe, ma di traverso. È uno sguardo in qualsiasi che sentiamo in qualsiasi sua poesia o canzone, cioè c'è sempre un'idea un po' inaspettata di leggere la realtà, nel leggere la realtà, e questo secondo me lo rende unico e speciale, lo mette alla pari di, non so, di romanzieri trasversali come Tom Robbins, cioè che si occupano della realtà ma la vedono con un altro occhio.
E poi, insomma, adesso l'ultima cosa che vorrei aggiungere è il ricordo di quanto fosse piacevole avere a che fare, no, anche professionalmente, persona, umanamente, con una persona di una pazienza, cortesia e soprattutto di una capacità di ascolto dell'altro che raramente, almeno personalmente, io ho incontrato nell'ambito del mondo dello spettacolo.
Sono assolutamente d'accordo, e aggiungo che io in tanti anni non l'ho mai visto arrabbiato.
È vero.
Cioè, nel senso che l'ho sentito, magari ovviamente parlando a due, l'ho sentito
amareggiato oppure indignato.
Amareggiato, tutto il resto, ma poi questa cosa passava, perché Davide aveva sempre la testa rivolta a una serie di progetti che aveva, e questo lo distraeva anche dall'arrabbiarsi con gli altri. Non c'era il tempo, per cui se una serata non era venuta, c'erano stati dei problemi di non so quale tipo, c'era un'altra serata il giorno dopo. In questo senso era molto gestista, viveva nel presente.
Sì, e poi comunque smontava, diciamo, i falsi allarmi un po' melodrammatici, no? Che nello spettacolo talvolta sono frequenti, diciamo così, no? Cioè, manca quella cosa, è la fine del mondo, e così via. Io ricordo proprio la capacità di rendere tutto quanto relativo, no? In funzione di un pensiero un po' più alto, che guardava un po' più in là. Faccio una domanda a Stefano Bollani, che mi stanno facendo gli ascoltatori continuamente, e voi vi siete anche espressi sui social. Parlo di Stefano Bollani e Valentina Cenni, e di Via dei Matti, che insomma non di cui stiamo guardando le repliche, non sappiamo che non ci sarà una prossima edizione, quindi ci uniamo al coro di proteste.
Beh, grazie. Allora, non ci aspettavamo assolutamente questa ondata di affetto, soprattutto nei confronti del programma. Poi che diventino proteste o no, la cosa importante è che ci è stata restituita un'ondata veramente molto forte, e devo dire che sono stati dei bei giorni, cioè, nonostante la notizia, però ci siamo veramente ricreati, come dicono a Napoli, quindi dobbiamo solo ringraziare tutti.
Ne leggo uno per tutti. Anna scrive: un affettuosissimo saluto a Bollani e Cenni, già in lutto per la decisione Rai di non proseguire con la sesta stagione di Via dei Matti numero zero. A tutti noi dispiace tantissimo. Questo è un po' il senso di moltissimi messaggi che stanno continuando ad arrivare anche qui mentre noi stiamo parlando, quindi ti confermo, Stefano, che davvero c'è grande affetto per voi. Non so cosa possiamo farne, al di là di prenderlo e trasmettervelo, ma certamente credo che l'esperienza, no, di quella trasmissione, che aveva un suo una sua struttura, un suo formato molto originale, potrebbe benissimo dare in futuro origine a cose nuove, forse altrove.
Ah sì, guarda, io siamo sempre a preparare progetti suoi, miei, oppure in comune, quindi non c'è problema. Confluirà, è un'esperienza che confluisce naturalmente in qualcosa di
Roberto chiede se andrete anche voi sulla 7. Io devo essere sincera con i messaggi degli ascoltatori, quindi puoi non rispondere.
Ah, non lo so, guarda, ma tutto, puoi dire a Roberto?
Sì. Ti sta ascoltando, sta ascoltando la trasmissione.
Appunto, Roberto, è tutto così recente che non abbiamo ancora avuto il tempo neanche di pensarci, siamo stati travolti da un'onda, perché la notizia noi l'abbiamo data per video, la sapevamo da qualche giorno, ma l'abbiamo dovuta dare perché tutti ci chiedevano che cosa sarebbe successo con questo programma. È tutto qua, è nato tutto da questo.
E poi arrivano tanti messaggi anche per Davide Riondino, adesso che appunto abbiamo ricordato che l'appuntamento di cui parlavamo con Stefano Bollani, che ringrazio del tempo che ci ha dedicato, sarà sabato 4 luglio alle 21 in sala polifunzionale alla Fondazione Feltrinelli, dentro Welcome to Socotra, il festival estivo di Fondazione. Si intitola Via dal solito tam tam. Stefano Bollani e Michele Serra ricorderanno, insomma, in un percorso musicale di parola, David Riondino, come abbiamo fatto brevemente anche noi, ma con, insomma, grande affetto. Grazie davvero, a risentirci e buon lavoro.
Grazie a te, ciao Ira. Ciao.
A presto.
Le nostre sorelle sono sempre al medesimo posto. Le avevo incontrate quando ero battuto e triste. Mi han dato le loro canzoni e mi han fatto coraggio. E spero tu possa incontrarle nel tuo lungo viaggio. Che hai perduto i confini tra il bene ed il male, e lasci tua madre, tuo padre, perfino il tuo cuore. Anch'io sono stato in croce e ti posso vedere. Un uomo solo è un santo o un peccatore. Con loro ho dormito e da loro mi son confessato. E mi hanno toccato gli occhi e li ho abbracciati. Se la tua vita è una foglia portata dal vento, ti legheranno a un amore di fiori di campo. Spero tu possa incontrarle e buona fortuna. Il loro indirizzo puoi leggerlo al chiaro di luna. Non son geloso se dormirete insieme. Non era quel tipo di amore e comunque va bene.
Ed era Sisters of Mercy nella versione di Stefano Bollani e David Riondino, di entrambi, con l'uno abbiamo parlato, a proposito dell'altro, della sua memoria. Ricordo ancora l'incontro al Festival Welcome to Socotra, la Fondazione Feltrinelli di Milano, sabato 4 luglio ore 21, via dal solito Tam Tam. Stefano Bollani e Michele Serra ricordano David Riondino in un percorso di musica e parola. E infatti Carlo aveva, che ci scrive, che ci stava scrivendo intanto che andava il brano, ha detto: questo sembra la musica di Sisters of Mercy di Cohen, anzi lo è. Certo, è una versione in italiano che Cohen ha autorizzato e che Stefano Bollani e Davide Riondino hanno realizzato in un progetto in cui hanno fatto diverse cover insieme di diverse origini. Quindi Carlo, orecchio attentissimo, grazie, sappiamo che ci ascolta spesso. Invece cambiamo argomento e parliamo di una mostra all'ex carcere di Busto Arsizio in via Borroni. È in corso una mostra fotografica che unisce l'aspetto documentaristico a quello poetico. Si tratta delle fotografie di Claudio Argentiero dell'AFI, Archivio Fotografico Italiano. E allora ascoltiamo questo servizio. La mostra si intitola Geografie d'acqua.
Geografie d'acqua è il titolo di un percorso fotografico dedicato ai volti, ai paesaggi, alle architetture delle terre del riso. Sono raccontati attraverso lo sguardo sensibile, rigoroso, poetico anche secondo me, di Claudio Argentiero. Claudio Argentiero dell'Archivio Fotografico Italiano. Lui da sempre è impegnato nella documentazione del territorio, è autore di numerose pubblicazioni in collaborazione con enti pubblici, istituzioni culturali. Le fotografie sono in bianco e nero, realizzate su pellicola, e l'obiettivo è quello di restituire dignità e umanità ai volti dei contadini che hanno vissuto e lavorato in quei luoghi. Ma è lo stesso Claudio Argentiero che ci parla di questo progetto.
Prevalentemente è un progetto che e mi è iniziato sulle Terre del Riso del Novare Vercelli, perché è una zona che amo molto e che poi mi ha dato la possibilità di presentare in Francia vari libri con alcune città gemellate come Arles, che è gemellata con Vercelli per il tema proprio delle terre d'acqua. Ecco. È un mondo interessantissimo. Negli anni ho fatto un lavoro che va appunto dalla documentazione delle architetture rurali, che purtroppo sono quasi tutte in abbandono, quindi la mia è stata anche una mappatura che a distanza di anni è diventato un patrimonio visivo interessante, proprio perché alcune di queste architetture purtroppo sono ormai dei ruderi.
Erano quegli edifici dove vivevano i contadini e le...
Sì, esatto.
E che tra l'altro anche nelle risaie.
Esatto, ma anche la particolarità è che queste molte proprietà sono degli ospedali di Novara Vercelli, che non se ne occupano, sono ancora di loro proprietà e molti luoghi sono abbandonati, affittano i campi, ma le architetture purtroppo vanno in decadenza, ma questo avviene un po' ormai in tutta Italia.
Le sue fotografie sono molto poetiche.
Ecco, sì, ha colto un aspetto, perché poi ho fatto, grazie alla provincia di Vercelli, quando c'era, ho fatto un lavoro sulle famiglie, sulle generazioni, ci saranno qualche immagine in mostra, ci sarà qualche immagine in mostra che documenti i volti che lavorano la terra e che lavorano appunto le campagne di questi territori. E poi ho documentato, per dire, le stazioncine che si trovano lungo le risaie, che anche quelle sono tutte abbandonate, e inoltre il paesaggio che muta, paesaggio straordinario che ogni 3-4 mesi
muta. Come? Muta come?
È muta perché praticamente passiamo dall'inverno, dove è disadorno, non c'è... È un territorio molto, molto friabile, c'è la terra. Poi passiamo alla primavera, che viene le risaie vengono inondate, e poi passiamo all'estate, dove il riso diventa in alcuni periodi dal verde all'oro, e poi l'autunno, che piano piano insomma le piante chiaramente
tutte le stagioni fanno cambiare i colori alla campagna.
È
un peccato però che queste strutture vengano lasciate in abbandono così.
Ma guardi, io ho fatto dei lavori anche in Lombardia nel parco agricolo, stiamo finendo un progetto sul parco agricolo che uscirà penso a fine anno, inizio dell'anno prossimo faremo anche un catalogo, un libro. E poi ho fatto la Sicilia, ho fatto tutta la zona di Verdi, cioè quindi il Parma, tutta quella area lì. Purtroppo le architetture rurali, non dico tutte, ma una gran parte sono completamente abbandonate. Ma io ho documentato dei luoghi dove ci sono ettari di campagna, ma accanto a, diciamo, a cascine che accoglievano 10-15 famiglie. Sono tutte abbandonate.
Tutte abbandonate. Quindi,
ecco, io è come lei ha detto.
Costerebbe come troppo restaurarle.
Non so, perché come le ho detto, lì sono proprietari privati. Per dire, a Pro, che è vicino a Momo, cioè lì addirittura c'è un castello che è del comune, che adesso sta. Cioè, a Castellazzo Novarese c'è un altro castello, sono tutti abbandonati. Quello di Pro devo dire che adesso l'hanno, cioè da un po' di anni hanno più cura, fanno delle visite, ma quello di Castellazzo Novarese, per dire, è completamente abbandonato. La parte. Quindi. Lì trova anche delle chiese abbandonate, ho trovato tantissime chiesette lasciate lì in mezzo alle risaie. È chiaro che per il fotografo questi aspetti sono anche poetici, no?
Certo, molto.
Perché in qualche modo attraverso la luce, le tonalità, emerge quella...
Davvero sembra di entrare in un film del realismo, un film di quell'epoca.
Sì, sono legati a queste immagini, la fotografia sta cambiando molto, ormai è tutto molto più concettuale, no? Queste cose vengono guardate con molta sufficienza dai critici, dai giornalisti.
No, non da tutti invece, sono così belle
queste fotografie. No, certo, io vengo da una scuola che è quella di Ghirri, di Basilico, insomma di poi tutta quella fascia di autori, anche di Fontana, che comunque documentavano ma mettendoci anche, diciamo, un taglio interpretativo. Ecco, questa è un po' la mia fotografia. Poi io sono anche dell'Archivio Fotografico Italiano, e quindi noi da decenni documentiamo il territorio e realizziamo poi mostre, libri, e mi piace l'idea di portare poi all'estero questi lavori e far conoscere il territorio insomma, che i luoghi amati in cui uno vive, no?
No, ma è importante perché oltre alla poesia anche un documento storico, è tutto un periodo, esatto, che il paese ha vissuto, insomma, sociale, economico, eccetera.
Esatto,
quindi,
esatto.
No,
esatto.
No. Poi, appunto, senta, ma all'estero foto... come la prendono? Come le prendono queste foto? Piacciono?
Sì, piacciono. Poi, come le dico, adesso siamo in un periodo di cambio, diciamo, di mentalità sull'arte in generale, anche sulla fotografia, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, c'è chi torna, no, a documentare il territorio e continua la sua strada, e chi invece magari si sposta più verso la fotografia, come dire, più chiamiamola artistica,
poi creativa, sì.
Sì, più creativa sicuramente, però vivere i luoghi, frequentarli, tornarci, ci sono delle immagini con delle luci, 2 anni fa tra l'altro ho fatto quei cieli neri pazzeschi prima di temporali. Ecco, in quei momenti davvero cogli la tensione del paesaggio e ti rendi conto che ha una forma, che ha una geometria che altrimenti non vedresti, perché la cosa bella è quella. E poi, appunto, come diceva lei, la documentazione per noi come archivio è essenziale.
Certo.
Ed è una delle cose su cui lavoriamo da anni.
Questa bella mostra.
In un posto molto interessante perché è un ex carcere in centro a Busto Arsizio, mm-hmm, che è stato ristrutturato e restituito alla città, soprattutto ai giovani, ed è un luogo che ospita 2 piccoli spazi espositivi, ma all'interno ha tante stanze dove i giovani, quindi è anche un incontro con le nuove generazioni e un dialogo aperto anche sul linguaggio visivo. La mostra si chiude il 27 luglio. Sì. È praticamente aperto dal lunedì al sabato. C'è ultima tante... annotazione, porterò dal 6 al 12 luglio, sarò ad Arles con il comitante con il Rincon della fotografia, sì, di Arles, un progetto mio sul Ticino, che più o meno è la stessa cosa che va da Sesto Calende a Pavia. È una documentazione,
bello,
del territorio, un racconto. Quindi io proseguo su questa strada realizzando poi delle pubblicazioni.
Allora anche questo reportage sarà uno degli elementi del nostro speciale sui Rencontre d'Arles che abbiamo in programma.
Sì, guardi, quest'anno tra l'altro facciamo 20 anni, quindi porteremo questa mia mostra e poi degli autori della collezione in un'altra galleria e presenteremo l'archivio fotografico italiano in Francia.
Bene, allora una bella presenza italiana.
E allora questo era il servizio di Tiziana Ricci, che ringraziamo, sulla mostra in corso al ex carcere di Busto Arsizio in via Borroni, dal titolo Geografie d'acqua, con le fotografie di Claudio Argentiero dell'Archivio Fotografico Italiano. Noi siamo quasi arrivati al termine di questa prima parte di CALT. Questa è l'ultima settimana del nostro palinsesto autunnale invernale, dalla prossima settimana comincia un nuovo palinsesto, saremo con voi come accade, è accaduto anche gli anni passati, a partire dalle 10 con una trasmissione di cui vi dirò il titolo nel corso della settimana. Adesso la pubblicità, poi torniamo subito dopo con la seconda parte di CALT. Still I try to amend.
sleeves and the features. Looking out for questions, trying to teach us.
Bentornate, bentornati ascoltatrici, ascoltatori, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare e adesso l'intervista a un celebre scrittore argentino, Pablo Mauret, intervistato da Barbara Sorrentini sul suo libro La Niña de Oro, edito da Sellerio. Proprio quest'oggi alle 19 l'autore sarà a Milano alla libreria Verso con la traduttrice Gina Maneri e Andrea Gessner. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
La Niña de Oro, il libro di Pablo Mauret, edito da Sellerio, un noir, è ambientato a Buenos Aires nel 1999, poco prima della fine del millennio, insomma l'inizio di un nuovo millennio, e tutto accade con una sostituta procuratrice che si trova di fronte a un caso particolare. Sui noir io non so mai fino a dove andare nel racconto, però magari comincerei proprio dall'ambientazione, da quella Buenos Aires di quegli anni.
Da una parte trascorre nel 99, perché è la Buenos Aires della mia memoria. Io sono andato via da Buenos Aires nel 2004, quindi fine anni 90, io ero adolescente, beh, più di adolescente, devo dire, nel 99 avevo 20 anni, è la mia Buenos Aires ancora. Ovviamente che ci torno, ogni anno vado, passo un mese, due mesi a Buenos Aires, ma non è più la mia città, non la sento più come la mia città, e io credo che forse un po' in modo nostalgico, quando scrivo torno automaticamente, spontaneamente a quella Buenos Aires. Ma poi c'è un motivo molto più pratico per questa ambientazione, ed è che io ero convinto che doveva essere un giallo che trascorresse prima dei cellulari, dei social, delle telecamere ovunque, di cui siamo, questo mondo dell'immagine perenne, perpetua che viviamo oggi, per questioni anche logistiche nel preparare la trama, del creare l'indagine, eccetera. Volevo evitare il problema, certo, del cellulare. Quindi questi sono i due motivi, uno più spirituale, nostalgico, e l'altro molto pratico.
La Niña de Oro è un locale, un bar dove Silvia Reyes con il padre va a fare colazione, ma è anche un nomignolo che viene dato a un personaggio che a un certo punto verrà fuori nel libro naturalmente, ma magari non lo svegliamo tanto. Tu perché hai preso questo titolo? Perché c'è anche il Niño de Oro.
Sì, è un bar che era un bar, non esiste più, è un bar che è stato vittima della pandemia, come tanti bar, ristoranti, non solo in Argentina, no? Anche a Firenze, dove abito parte dell'anno, tantissimi locali hanno chiuso durante la pandemia. La Niña de Oro era un bar storico, un tipico bar portegno, il cui vuol dire che era aperto le 24 ore e uno poteva andare a fare colazione, poteva andare a pranzo, poteva andare la sera a prendere una birra, poteva andare a cena, poteva andare alle 4 di mattina a mangiare una pizza e bere un whisky. È un bar molto caratteristico, non particolarmente bello, in un quartiere non particolarmente simpatico, carino, abbastanza brutto, devo dire, ma molto molto caratteristico della città. È importante per me anche per questioni emotive, ma è molto bello, è bruttissimo che non ci sia più il bar, ma il momento della chiusura è stato il momento in cui io scrivevo il romanzo senza saperlo, perché è un romanzo scritto in pandemia, La Niña de Oro. Quindi, mentre io scrivevo il romanzo, il bar chiudeva.
E veniamo un po' al centro della storia. Il caso ruota intorno a una questione legata a dei personaggi albini, dei ragazzini albini. C'è uno studioso dei casi legati ai ragazzi albini, e lo studio è molto dettagliato, quindi mi incuriosiva come mai anche tu, in quanto scrittore, hai girato intorno a questa storia.
Sì, è un giallo nato di diversi punti, anche i miei altri romanzi nascono da un'idea, poi un'altra idea, mi piacciono e poi trovo il modo di collegarli, e da lì nasce il libro. Avevo scoperto studiando, questo è un po' parte della mia carriera accademica in quel momento, studiavo la questione della mostruosità nell'antichità tardiva, poi nel Medioevo, nella modernità, nella prima modernità, e ho trovato questa teoria favolosa, totalmente sbagliata ovviamente, ma molto interessante, sugli albini che siano discendenti di questa altra specie di Homo sapiens. Secondo Linneo, Carl Linneo, il naturalista svedese, c'era l'Homo sapiens diurnus, che siamo noi, che viviamo di giorno, dormiamo di notte, e c'era anche un Homo sapiens notturno che viveva nelle caverne e che viveva di notte, che poteva vedere nel buio. Quindi questa idea mi ha affascinata e mi ho detto ok, va bene, voglio fare qualcosa con quest'idea, e ho trovato il personaggio dell'albino, che è anche un po' in un certo senso un omaggio al più grande romanzo di tutti i tempi secondo me, che è Moby Dick. C'è questo personaggio bianco che è il punto di fuga di tutto il romanzo, non lo si vede quasi mai, ma se ne parla in continuazione, tutto gira attorno a lui.
C'è uno studio molto dettagliato anche dei personaggi protagonisti del libro, e Silvia Reggi è intanto una donna sostituta procuratrice, che non ce ne sono ancora tante di donne nel noir, iniziano a essercene ma non tantissime. Come l'hai conosciuta, come l'hai scoperta?
È stato un po' per caso. Allora, io conosco una procuratrice a Buenos Aires, una donna procuratrice, che è un grande amico avvocato, lui mi ha presentato questa sua amica procuratrice, ho parlato tanto con lei mentre scrivevo il romanzo, quindi da una parte Silvia Rey è ispirata a lei, ma io ogni volta che mi chiedono da dove viene Silvia Rey do questa spiegazione, ma ora che te la sto dando penso, ma è così, secondo me forse Silvia Rey c'era già, c'era prima che io conoscesse, incontrasse per la prima volta questa procuratrice, e non lo so, è un nome molto argentino perché è Silvia, italiano, latino, Rey, spagnolo, quindi è l'ibrido perfetto argentino, alla fin fine non te lo so dire bene, forse è stata ispirata puramente da questa signora che conosco, forse c'era già prima.
Volevo invece chiederti ancora una cosa su, ci sono dei riti, no? Come spesso ci sono ovviamente nei noir, nel caso di Silvia Rey questo gioco col padre sulla duchessa, anche questa cosa, come ti è venuta fuori questa cosa delle coincidenze poi di fatto?
Questo è un gioco che ho inventato io, che gioco con alcuni amici, abbiamo anche un gruppo di WhatsApp per segnalarci le duchese e i trifogli, queste sono referenze diverse a uno stesso oggetto o argomento o personaggio che accadono in un periodo corto di 2 o 3 giorni, quindi tu vai in macchina, ascolti la radio e si parla di, che ne so, Dürrenmatt, e poi arrivi a casa tua e tuo marito ha appena comprato un libro di Dürrenmatt. Beh, una coincidenza, questa è una duchesa per esempio.
Quando
sono tre è un trifoglio, sono molto rari, ma è una regola molto importante che devono essere spontanee, non può andare a cercare la referenza, deve veramente rivelarsi. E l'altra cosa importante è che devono essere oggetti strani, non può essere la Coca-Cola, che ne so, il Papa, no, deve essere roba proprio poco usuale.
La pulizia non esce proprio benissimo da questo romanzo, e questo accade però diciamo un po' in tutto il mondo, la pulizia non esce benissimo. In Argentina il precedente legato a questo ovviamente alla dittatura militare, ognuno poi ha la propria storia. Non so se volevi in qualche modo inserire qualche riferimento anche a questo.
Non volevo, è da una parte molto difficile scrivere in Argentina, o essendo argentino della mia generazione, che io non ho proprio vissuto la dittatura, sono nato durante la dittatura, quindi i miei genitori sì, è un argomento costante, un po' come, che ne so, come il fascismo in Italia, come la guerra civile in Spagna, è quasi impossibile non pensarci, ma non ho avuto nessuna intenzione di muovere il lettore in quella direzione, perché lo so che il lettore ci va in quella direzione tanto. Infatti forse ho provato a non parlare di questo argomento, tanto l'argomento se ne pensa in continuazione, quindi meglio non parlarne e fare che il lettore arrivi alle sue conclusioni.
Il prossimo libro?
Guarda, il prossimo libro, che in realtà il mio terzo romanzo è già stato pubblicato in spagnolo e uscirà sempre con Sellerio in Italia l'anno prossimo, si chiama Il contrabbando esemplare, non è un giallo, parte da una falsa autobiografia e poi diventa una specie di epica dell'Argentina, una specie di storia mitologica del disastro argentino. La domanda è: quando si è rovinata l'Argentina? In che momento? Quindi ci sono tante risposte, una di cui mitologica, che la guida un po' del romanzo.
Pablo Moret, La Niña de Oro, edito da Sellerio. Grazie.
E grazie a Barbara Sorrentini, che ha intervistato lo scrittore argentino Pablo Moret per il suo libro La Niña de Oro, come lei stessa ricordava, edito da Sellerio. Lo scrittore sarà oggi alle 19 alla libreria Verso di Milano, insieme alla traduttrice Gina Maneri e ad Andrea Gessner.
قالن ريباس تخلاكم تنضي ومجر قالن ريباس تخلاكم
يدي وانتك يا بن وردوغا فلاوان يدي وانتك يا بن وردوغا فلاوان
ناس olviden sus hermanas ni las madres ni las hijas, con la mirada hacia el suelo, compartiendo el mismo...
Ed eccoci al nostro consueto appuntamento del lunedì con Suoni Mobili e con Saul Beretta. Ciao Saul!
Buongiorno, buona immobilità a tutti, con questo bel freschino.
Mamma mia!
Portiamo frescura musicale per tutti.
Dai, allora, sarà una settimana complicata, lo sai, arrivano anche i temporali e tutto il resto, ma so che voi siete inarrestabili, appunto.
Noi dribbliamo, abbiamo sempre la soluzione chiuso, sì. A partire da stasera, perché siamo in chiesa, nella bellissima Basilica di San Vittore a Missaglia, dove abbiamo una degustazione d'organo, un meraviglioso organo appena restaurato, e Roberto Holzer ce lo farà risuonare in tanti modi, e poi un progetto bellissimo che si chiama Interstellar, è dedicato vagamente, ma poi anche veramente, alla musica del meraviglioso film con la colonna sonora di Hans Zimmer, una di quelle colonne sonore che ha l'organo come protagonista, e con un ensemble d'eccezione, con Gennaro Scarpato, Gabriele Cassone alla tromba, Gio Cho alla voce, Roberto Holzer all'organo, faremo risuonare questa bellissima chiesa con un progetto davvero che vi farà saltare sulla seggiolina, diciamo un modo diverso per ascoltare l'organo in chiesa. E poi il giorno dopo ci spostiamo nella bellissima chiesa di Santa Margherita, sempre due chiese, un'altra chiesa, Casatenovo. Questa chiesa nel nostro cuore ira perché ha un affresco giottesco, di scuola giottesca, incredibile per una chiesa, diciamo così, di campagna, e quindi ci sono tante leggende legate a questo affresco, perché sicuramente non è stata fatta dalla mano di un pittore di scuola, diciamo così, un apprendista, ma è di un vero maestro. E in questa piccolissima chiesa che si è salvata, è uno di quei miracoli italiani, agli abbattimenti, alle cementificazioni, al cambio di destinazione d'uso della corte, è in una corte molto antica, ha una acustica stupenda, e Gennaro Scarpato ci farà sentire l'handpan, si chiama Handpan Experience, quindi racconteremo questo meraviglioso strumento di fattura svizzera, di invenzione svizzera, capace così di tranquillizzare, di tenere, diciamo così, di stabilizzare il fresco dentro di noi se ci sarà il caldo. Questo succede a Casatenovo, chiesina di Santa Margherita, c'è da prenotare perché sono 4 set, la chiesa è piccolina ed è l'ultimo giorno di giugno, il 30, poi il 1° di luglio abbiamo un triplo appuntamento. Per i milanesi vi invito a non perdere il meraviglioso concerto delle Marceau al Volvo Studio alle 19, si chiama La disciplina della dolcezza, ed è un meraviglioso trio tutto femminile che riarrangia canzoni, non posso dire note, ma quasi note, di Emiliana Torrini ad esempio, che è una meravigliosa cantautrice islandese, visto che parlavamo di fresco, di Leila McCalla, e le fa a loro con due chitarre, la voce, la fisarmonica. È un progetto dolcissimo, è davvero un invito a sciogliersi. E poi abbiamo il grandissimo Roger Correa a Osnago, a Villa De Capitani, alle ore 20, per tutti i brianzoli o per chi ha voglia di scoprire questa villa privata, che viene aperta eccezionalmente solo una volta all'anno in occasione di Suoni Mobili. Quindi siamo nel cuore del paese di Osnago, in una villa con un giardino stupendo, una corte bellissima, e Roger Correa è un fisarmonicista strepitoso, giovanissimo, viene dalla scuola di Renato Borghetti e viene dal Brasile, e dopo lo sentiremo ancora nei prossimi giorni in formato quartetto. A Desio invece vanno avanti i mercoledì di Desio, grande festa lungo le vie del paese, abbiamo la banda Cadabra, che ci farà ballare e cantare, lo spettacolo di danza aerea, mercatini, trick e track, c'è un po' di tutto per chi ha voglia di fare una serata, diciamo così, leggera, dalle 9 alle 11 può venire a Desio. Invece poi il 2 di luglio abbiamo l'unica data che faremo con la grandissima Bia Ferreira, mm-hmm, interprete favolosa della musica brasiliana nuova, un cavallo tra il rap, il cantautorato, la, diciamo così, le proteste e la consapevolezza nera LGBTQ+, si chiama Mefrica, il suo nuovo disco, il suo nuovo progetto, lo porta in scena per la prima volta in Svizzera a Lugano, all'AC, alla Camplenaire, il 2 di luglio alle ore 21. In contemporanea i milanesi possono godersi del quartetto di Roger Correa a Cusano Milanino, in un posto bellissimo che è la via Modei, o Modei, dove c'è un palazzo storico bello nel cuore di Cesano, di Cusano Milanino, e Roger viene per la prima volta in Italia col suo quartetto originale brasiliano. Siamo riusciti a fargli un piccolo tour, perché il giorno dopo poi al 3 di luglio sarà a Lugano all'AC con lo stesso progetto che si chiama Latino Iberico col quartetto brasiliano. Invece sabato 4 c'è una notte speciale dove la protagonista è Maria Siga, che è questa incredibile cantante e chitarrista afro reggae che viene dal Senegal. È una meraviglia guardarla, ascoltarla. Saremo a Seregno con una serata che si chiama Afro Night, perché abbiamo un DJ set a cura di Kaya, tutto afro, e poi avremo uno spettacolo di danza fusion, e poi avremo il meraviglioso solo di Maria Siga, che quindi a tutti gli amanti dell'Africa è una serata assolutamente da non perdere, dalle 20 alle 23 a Seregno sabato 4 luglio. Sabato 4 luglio saremo anche a Lugano con la Santeria brasiliana di Nilsa Costa, che presenta il suo nuovo nuovissimo album che si chiama appunto Cantigas, è in quintetto ed è una bellissima ricerca sulle invocazioni agli Orisha, su un ritorno alle origini per Nilsa, che abita in Italia da tanto tempo, con un quintetto questa volta tutto italiano. La domenica 5 invece abbiamo un programma molto ricco, comincia al mattino alle 10.45, dove abbiamo il Nessun Dorma, protagonista il Gu Zheng cinese, in rapporto con l'organo e il violoncello, quindi faremo un excursus nella musica cinese e italiana che si è influenzata reciprocamente a partire da Puccini. Quindi è una cosa molto insolita, non dico che è un progetto aperto a tutti come curiosità, perché protagonista è Puccini, però a vedere il Gu Zheng suonare il Nessun Dorma ad esempio ci sono delle cose molto curiose, quindi è un invito a lasciarsi affascinare da questo strano strumento, e chi non ci riesce al mattino può venire al pomeriggio o smate velate, perché la Cappella San Felice, che è quella con le grandissime sculture del Vincenzo Vela, ci abbandoneremo proprio a questo clash incredibile tra l'arte del cordoglio ticinese lombarda e lo strumento cinese. Poi la settimana si chiude con Nilsa Costa, che ripropone la sua Santeria brasiliana con l'invocazione all'Orisha a Villa Scaccabarozzi di Usmate Velate.
Va bene, allora programma ricchissimo come sempre, tutto cercando ovviamente in rete i vostri social e sì, come sempre sul sito di Musica Morfosi, mentre noi ci diamo appuntamento per la prossima settimana, avremo un altro orario ma faremo in tempo ad avvisarti.
Esatto, tanto sono sempre pronto per Radio
Lo so.
E tutte le info, quelle più dettagliate, vi consiglio di andare su suonimobili.it, dove trovate anche gli indirizzi, maps per arrivare, le strategie per sopravvivere al caldo e per godersi delle sere nei posti più belli della Brianza.
Benissimo, grazie Saul Beretta, Suonimobili 2026. Ciao, buona settimana. E noi siamo arrivati alla rubrica del lunedì, tutte le rubriche arrivano a conclusione, con la conclusione del palinsesto, quindi ne approfittiamo per ringraziare davvero moltissimo Luca Crovi, che ha firmato Giallo Crovi, la rubrica del lunedì dedicata al giallo, al noir e a tutto quello che c'è intorno. Ci sarà probabilmente occasione di sentire Luca anche durante l'estate, ma intanto noi ci ascoltiamo quest'ultimo Giallo Crovi, almeno per quello che riguarda la stagione 25-26.
Cari ascoltatori di Radio Popolare, l'estate è arrivata E questa è l'ultima puntata di Giallo Crovi prima delle vacanze. E per consigliarvi un libro, uno solo da mettere in valigia, ma che non è piccolo perché contiene tante storie, vi consiglio di recuperare Si paga sempre, l'ultima antologia di racconti di Giorgio Scerbarenko. 50 delitti, come dice il sottotitolo, pubblicato dalla Nave di Teseo e curato da Cecilia Scerbarenko, che nell'introduzione a questo libro dice: durante la sua carriera di scrittore, Giorgio Scerbarenko pubblicò 1380 racconti, un numero comunque non definitivo. 100, risalenti agli ultimi anni, si trovano raccolti nel famoso 100 delitti. Altri 400 sono riuniti in diverse antologie. Mancano all'appello quasi 900 racconti. Da questa epifania è nato un percorso di ricerca archivistico attraverso 30 anni di scrittura sulle riviste, dal 1934 al 1964. Lei, Annabella, Novella, Bolero, Confidenze di Viala e altre ancora, senza dimenticare Bella, la rivista di cui Scerbarenko era direttore e che amava moltissimo. Forse non si riuscirà mai a pubblicarli tutti, forse sarà un compito da lasciare ai posteri, ai topi di biblioteca, ma abbiamo deciso di iniziare con un'antologia di racconti degli anni 47, 48 e 49, il dopoguerra, un periodo molto fertile per Scerbarenko, affermatosi sul lavoro, ma tormentatissimo affettivamente. Qualcosa che ci fa riflettere sui suoi personaggi di quegli anni, spesso uomini circondati da troppe donne. Un po' come era la società italiana, con la guerra alle spalle, la maternità tutta da ritrovare, un mondo nuovo da ricostruire, più tra le ansie, si direbbe, che tra le speranze. Racconti, potremmo dire, tutti tra il giallo, il noir e il rosa. Storie di vita quotidiana, storie di persone che si incontrano e che si abbandonano, storie spesso tormentate, storie che non trovano sempre una soluzione positiva. Una di queste, che è contenuta nell'antologia Si paga per sempre, di Giorgio Scerbarenko, pubblicata dalla Nave di Teseo, si intitola Uomini e valigie. E visto che siete pronti per prepararla per le vacanze, vorrei darvi proprio un assaggio di quella storia. Ho sposato un uomo mediocre, per questo sono stata così infelice. Non è né buono né non è cattivo. Sembra uno di quegli oggetti di Bakelite fabbricati in serie che non si distinguono assolutamente l'uno dall'altro. Non dice nulla alla fantasia di una donna e dopo 5 minuti che sono con lui non nascondo uno sbadiglio. Direte che sono crudele e che sono una cattiva moglie. Forse sì, non lo so. So soltanto che sto preparando la valigia con calma e che me ne vado una volta per tutte. Vado da Orlando. Orlando è un organizzatore, un uomo che è qualcuno, che sa quello che vuole. Mettere in piedi una fabbrica con 1000 operai, una società con centinaia di milioni di capitale, una nuova industria, questo è il suo lavoro. Egli organizza tutto ciò, dirige, crea, mette in moto. Uno strano, affascinante lavoro. Così con lui si è dominati e diretti, ma anche felici. Sono felice con Orlando, si viaggia spesso per i suoi affari, si conoscono decine di persone importanti, si gira in grandi alberghi e lui è sempre vivo, sveglio, preciso, con gli occhi acutamente fissi sulla vita, ma anche su di me, naturalmente. Quando sono abbracciata a lui, sento che è qualcuno che mi abbraccia, lui. E quando non è più lì, c'è per il suo lavoro e di me non si è dimenticata, come accade spesso invece con gli uomini mediocri. Egli sa sempre essere presente, anche allora con un biglietto, con un pacchetto di cioccolatini e mi fa mandare dal fattorino o dall'autista, oppure con una telefonata, con un bigliettino che mi lascia prima di andare via. Cara, devo scappare per un paio d'ore, ma penserò sempre a te, lo sai? Domani in compenso andremo insieme a Riviera. non si dimentica mai di nulla, ma non per questo tiene una grossa agenda in tasca, come fa mio marito, per scriverci sciocchezze come queste. Ricordati di comprare le ramette per la barba. Oh no, Orlando scrive i suoi appunti su scatole di fiammiferi Minerva e sono appunti importanti che riguardano affari notevoli. Un giorno gliene ho letto uno così: attenzione, domani Sant'Anna, e io mi chiamo Anna, e l'indomani ho ricevuto un braccialetto d'oro molto alto di spessore e nello spessore era nascosto un orologino. Vedete, non posso negare che sia molto abile. Ieri sera a tavola, nel lussuoso albergo in cui soggiorniamo, mi ha teso un telegramma. Scusami cara, è arrivato mentre dormivi e prima di svegliarti ho voluto aprirlo per vedere se ne valeva la pena. Ma ti pare? Ho risposto con un sorriso. Ero ignara di quello che potesse contenere. E se egli aveva atteso 12 ore per consegnarmi quel telegramma, voleva dire che sicuramente non era importante. Ma quando lo lessi impallidì un poco. Dio mio, Orlando, potevi dirmelo anche subito? Egli mi guarda stupito. Sono desolato, cara, ma non immaginavo che la morte di tuo marito ti interessasse così tanto. Con la forchetta continua a frugare elegantemente nelle verdi foglie dell'insalata con gli occhi grigi che sono praticamente perplessi mentre mi guardano. Dopotutto ero sua moglie. Non si tratta di sentimentalismi, ma... Lui mi interrompe con dolcezza. Naturalmente, cara, scusami, ti ho mal giudicata. Ho inteso nella sua voce una grande delusione. Egli ora mi giudica una donnetta piacente, simpatica, ma senza nessuna qualità eccezionale. Una buona moglie che forse gli farà molto comodo. È per questo che stamane prepariamo la mia valigia. E mentre lui mi parla, passeggiando su e giù per la stanza, io l'ascolto senza dire nulla. Adesso, quando tornerai, dopo esserti sbrigata di quelle noiose pratiche, potremo cominciare a pensare al matrimonio. Così regoleremo per sempre la nostra posizione. Ah no, ora capisco, egli sta organizzando anche me. Egli organizza tutto, gli affari, ma anche l'amore. È sempre preciso, vivo e sveglio, ma forse per questo non è mai innamorato. Cari amici e care amiche, questo è solo l'inizio di questo racconto che si chiama Uomini e valigie di Giorgio Scerbarenco, contenuto nell'antologia Si paga per sempre, alla quale dobbiamo la riscoperta di 50 racconti, 50 delitti, 50 storie di Giorgio Scerbarenco recuperate dalla figlia Cecilia e inserite in questa meravigliosa antologia pubblicata dalla Nave di Teseo.
Grazie, grazie a Luca Crovi per la sua rubrica e adesso le notizie. Calte ritorna domani.